Ok, apriamo le nostre Bibbie in secondo Timoteo, capitolo 2. Allora, mercoledì scorso abbiamo appena cominciato questo capitolo 2, quindi leggiamo di nuovo versetto 1 e 2 per un po' rinfrescarci la memoria. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. E quindi abbiamo già detto la settimana scorsa l'importanza di essere fedele. E per noi come credenti, se siamo maturi qualche anno nella fede, di poi affidare altri credenti quello che il Signore ci ha dato, come quelli che corrono nella staffetta, giusto? Che puoi avere quattro corritori più veloci nel mondo, ma se non sono bravi a tramandare il bastone, è finita la gara. Sembra una cosa semplice, ma è molto importante di tramandare quello che tu hai ricevuto. E anche Paolo qui dice quello che tu hai sentito in mezzo a tanta gente. Quindi non è che Paolo aveva una scuola personale per Timoteo. No, faceva un studio biblico solo con lui, privatamente, lezione spirituale da solo. No, quando Paolo predicava nella chiesa, pubblicamente, Timoteo era lì al suo fianco, a aiutarlo a servire, a pregare con i fratelli. E quindi ha frequentato assiduamente la Chiesa, in un certo senso. Anche nella nostra Chiesa, tanti chiedono la scuola biblica. La scuola biblica di Calvary Chapel è più o meno come la riunione che voi frequentate sempre. Perché nella scuola biblica noi studiamo la Bibbia, come lo facciamo, magari un po' più approfondito, ma noi prendiamo un libro della Bibbia, versetto per versetto attraversiamo tutto quel libro. Per esempio con i ragazzi mercoledì mattina stiamo studiando Atti, ed è più o meno lo studio di Atti che abbiamo fatto qui nella chiesa. Sì, magari ci sono più, parliamo un po', discutere cosa pensate, c'è più in questo senso, ma uno che ha frequentato assiduamente una comunità nel nostro movimento per diversi anni ha fatto la scuola biblica, perché avrà imparato tutto il consiglio di Dio passo per passo. E quindi Paolo dice a Timoteo: assicurati, perché ricordiamo che questa è l'ultima lettera di Paolo. Infatti alla fine lui dice che il tempo della mia partenza è arrivato, sto per morire, sto per andare al Signore a ricevere la mia ricompensa. E quindi Timoteo, io sto andando via. Quello che io ho dato a te, assicura che tu dai a altri. E quindi o siamo discepoli o stiamo discepolando. Cioè in realtà ogni credente è un discepolo, ma se abbiamo già qualche anno nella fede, dovremmo noi adesso affiancare magari un credente nuovo ed aiutarli a pregare con loro, magari a leggere la parola insieme con loro, e aiutarli nel loro cammino, nei primi passi come credenti. Da versetto 3 fino a versetto 7 Paolo userà tre esempi e quindi vogliamo esaminare attentamente questi passi. Lui usa tre lavori che hanno molto similarità con essere un ministro, di servire Dio. E quindi lui comincia in versetto 3: tu dunque sopporta afflizione come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. L'agricoltore che lavora duramente deve essere il primo a goderne i frutti. Considera le cose che dico, ed il Signore ti dia intendimento in ogni cosa. Allora, noi vogliamo mettere in pratica quello che Paolo ha appena detto, no? Vogliamo considerare questi tre lavori, tre mestiere, no? Perché c'è molta applicazione nel nostro cammino spirituale. Allora, il primo esempio che abbiamo davanti, in versetto 3 e 4, è un soldato. Allora, voglio che voi, e io faccio anche nella scuola biblica questo, voglio che voi meditate, no? Perché Paolo dice, medita su queste cose, considera queste cose. Allora, voglio che voi in questo momento, ognuno di noi, pensiamo un attimo, quali devono essere alcune delle caratteristiche per un buon soldato? Qualcuno? Ci sono tantissimi, ma... Ubbidienza, importantissimo. Infatti nell'esercito c'è l'ubbidienza totale o dove vai se non ubbidisci ordine? Nell'esercito americano vai in galera. Non so l'esercito italiano com'è. Qualcuno è stato nel militare? Uno ancora è, quindi alcuni di voi sapete. Nell'esercito italiano puoi non ubbidire un ordine? Lo puoi, ma poi sei nei grossi guai. Immaginate che un battaglione, una squadra di soldati sono in guerra e il capitano, il sergente dice caricano, attacchiamo. E uno dice, ma a me non mi va di attaccare in questo momento, sto facendo il caffè. E loro dice, no, io devo andare in bagno. Ah, aspetta un attimo che devo finire questa lettera alla mia ragazza. Si potrebbe mai vincere una guerra così? Mai. L'ubbidienza è importantissimo. Infatti, riflettendo su questo fatto del soldato, no? Abbiamo già visto diverse volte che Paolo usa parole tipo comandi, ordini. Lui non dice per favore con tanto zucchero sopra, se ti fa piacere. E secondo me per questo la Chiesa in generale è così moscio, perché non abbiamo capito che noi siamo soldati di Cristo. Noi siamo stati arruolati da Dio quando abbiamo detto sì. No, chi ascolterà la chiamata di Dio? Penso che abbiamo tutti detto di sì, spero. E quindi un soldato, come ha detto Silvana, ubbidienza è importantissimo. Ubbidienza assoluta. Qualcos'altro? Esatto, deve essere addestrato. Infatti, di nuovo, non so, penso che tutti gli eserciti del mondo... In Italia c'è tipo il boot camp, cioè quei primi mesi, no? Ti fanno correre come matti, no? Nell'esercito americano ti fanno fare questo esercizio dopo una volta. Ti fanno smontare il fucile con le bende sopra gli occhi, in modo che quando tu sei dentro il tuo buco durante la notte, tu sarai, se si inceppa il fucile, tu sarai capace di smontarlo, pulirlo, rimontarlo nel buio. E poi lo deve fare, se mi ricordo bene, nell'esercito, tipo in un minuto. Non è che ti danno 10 ore per farlo. Deve fare veloce. E quindi ci vuole tanto addestramento. Ripetere gli stessi movimenti tante volte, finché è come natura. Qualcos'altro? Disciplina, che va con l'addestramento. Ma un soldato deve essere disciplinato, e l'atleta, anche il contadino. Questa è una caratteristica che ci vuole in tutti e tre di questi compiti. Disciplina, qualcos'altro? In ordine in che senso? Ah, esatto, Anche spiritualmente dobbiamo avere una vita in ordine per essere un soldato efficace. Già Paolo ci dà alcune indicazioni già nei passi, no? Un soldato deve essere capace di sopportare afflizione. Io non ho mai combattuto la guerra, sono stato in El Salvador durante la guerra civile, quindi sono stato in una guerra, ma non combattevo essendo straniero, ero lì come missionario. Però sicuramente tutti abbiamo visto i film, no? Specie dell'America, no? Di questi ragazzi che fanno addestramento, no? Che devono gattinare sulla pancia, in mezzo al fango, in mezzo alla ghiaia, strisciare sopra le pietre, sotto il filo spinato, mentre c'è fumo e bombe e fucili che sparano. In Italia si fa anche queste cose? Sì, Flavio dice sì, ai vecchi tempi, no? E perché devono fare questo? In modo che i ragazzi, quando veramente sono sotto il fuoco, sono abituati a sentire bombe scoppiare, sono abituati a buttarsi in pancia, a strisciarsi sopra un terreno ruvido. Quindi fanno questi addestramenti per essere capaci di sopportare afflizione. Qualcuno qua è stato sopra Monte Grappa, o magari qui Alto Piano di Asiago, no? Avete visto le trincee della Prima Guerra Mondiale? Io ho visto tante perché, come sapete, mi piace camminare in montagna, e diciamo il mio hobby, che costa poco, la benzina per andare su. E mi piace molto camminare, e potrei portarvi in questi posti dove ci sono gallerie che entrano in una parte della montagna, sbucano dall'altra parte, dove avevano i cannoni, le postazioni. E anche lì pensavo, cioè quando io vado in questi posti magari c'è l'acqua che gocciola dentro la caverna ed è freddo, no? Lì sopra Grappa. E pensare che i soldati hanno vissuto lì, non è che hanno fatto una gita di un giorno come me, poi torno al camino con la bistecca fatta così. Vivevano là, mezzo il ghiaccio, mezzo le difficoltà. E quindi Paolo sta dicendo a Timoteo, siamo in guerra, è difficile, ci sarà sofferenza, ma un buon soldato deve sopportare l'afflizione. E secondo me anche la Chiesa, dobbiamo tornare ai vecchi tempi, no? Fare cristiani veri, non cristiani di cioccolato che sorge il sole e poi si sciolgono. Ma i cristiani del bel tempo. Un'altra cosa del soldato che vediamo qui in versetto 4, nessuno che presta servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita se vuole piacere colui che lo ha arruolato. Quindi un soldato non può essere diviso nei suoi obiettivi. No, lui deve fare soldato. Lui non deve fare ballerino, non deve fare 10.000 altre cose. Deve essere concentrato in quello. Un'altra cosa molto importante del soldato: quando un soldato in America è come in Italia adesso, è esercito volontario. Negli Stati Uniti, quando tu ti arrolli e metti la firma, e loro ti dicono, lo zio Sam, no, che sarebbe il governo americano, adesso ha comprato tuo posteriore per 4 anni. Tu sei proprietà dell'esercito americano per 4 anni. Quando tu metti la firma su quel contratto, cosa deve essere pronto di fare? Uno che va in guerra, cosa deve essere pronto a fare? A morire. A morire. Infatti in America, quando ha cominciato la guerra del Golfo, c'era questa mamma che protestava contro Bush E non voglio questa sera entrare nel merito se era giusto o non giusto, questo è un altro discorso. Però lei aveva questo odio contro Bush, protestava, bla 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 bla. Però guardando questa donna, cioè, mi è venuta l'idea e ho detto, ma scusa signora, mi dispiace veramente per tuo figlio che è morto, perché è una tragedia, nessuno vuole. Però in America l'esercito è volontario. Si sa che se va nell'esercito, giusto? Cosa fa l'esercito? Cioè, costruisce macchine? Gestisce impianti sciistiche? Cosa fa l'esercito? Vanno in guerra. Quindi uno che va nell'esercito come Lorenzo, c'è la possibilità che lui può essere mandato chissà dove e potrebbe anche morire. Si sa. Quindi un soldato deve essere disposto a deporre la propria vita per gli altri. Questo è molto importante per noi credenti di capire. Dio ci ha lasciato qui sulla terra per dare la nostra vita per gli altri. E vi dico che lì c'è la vera gioia come credente. Quando noi serviamo, quando noi diamo la nostra vita per gli altri, lo Spirito Santo ci riempie. Quando noi ci svuotiamo di noi stessi, lo Spirito Santo ci riempie. Tanti di noi come credenti non siamo soddisfatti e non siamo felici come credenti perché tutto il mondo gira intorno a noi e non stiamo servendo gli altri. E quindi il nostro cristianesimo è insoddisfacente. Ma un buon soldato deve fare i conti e dire, se io metto la firma lì, io potrei morire in battaglia. Allora, ci sono sicuramente tantissime altre cose, ma il tempo corre. Il secondo che abbiamo, esempio, è in versetto 5. Similmente uno che compete nelle gare atletiche non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Quindi un atleta, quali sono alcune delle caratteristiche che servono per un buon atleta, per uno che vince? La grinta, certo. Allora, la prima cosa Paolo ci ha già detto, uno deve fare secondo le regole. Uno che corre una gara intorno alla pista, se magari è in terzo o quarto, non puoi, dice, ma taglio in mezzo il campo di calcio, così vinco. No, sarà squalificato. E quindi, quali sono le regole per noi cristiani? Quale sarebbe il nostro libro di regole? Esatto, la parola di Dio. Anche se abbiamo solo due regole come credente, amare Dio con tutto il nostro cuore, tutto noi stessi, e amare gli altri, no, come amiamo noi stessi. Ma noi abbiamo un libro di istruzione come vivere. E quello che Paolo vuole comunicare a Timoteo, se tu vuoi essere uno che vince, che ha successo, deve vivere secondo l'istruzione che Dio ti ha dato. Non puoi tagliare il campo e vincere. Tu devi correre come Dio dice di correre. Quindi un atleta deve seguire le regole. Abbiamo già detto, deve essere disciplinato. L'atleta può andare a discoteca fino alle 4 di mattina. Potrebbe pure farlo, ma secondo me non vincerà. Voi avete sentito di Bodie Miller? Qualcuno? Pochi? No, vabbè. Bodie Miller era un grande, ancora è uno che sci per gli Stati Uniti. Bodie Miller. E lui è bravo, lui ha molto talento. Lui ha vinto anche la Coppa Mondiale un anno e lui una volta ha confessato che aveva fatto festa tutta la notte prima della gara e quando è arrivato a gareggiare era ancora mezzo brillo. e ha vinto. Sei uno molto spavaldo, molto orgoglioso dal mio punto di vista. E lui un po' si vantava di questa vita indisciplinata che faceva. E non so se qualcuno ha guardato le Olimpiadi a Torino, gli ultimi quelli invernali. Bodie Miller cosa ha fatto? Ha fatto niente. E per questo nessuno lo conosce qui questa sera. Perché la sua vita indisciplinata ha portato il frutto. Zero. No, un atleta deve mangiare bene. Deve fare esercizio, come il soldato. Deve svegliarsi presto, deve andare a letto anche presto. Deve capire che compete per un premio. E anche noi credenti siamo salvati per la grazia di Dio, ma noi abbiamo premi e non è da sottovalutare. Sapete che Dio vuole che noi otteniamo tanti premi. E Paolo nella sua lettera ai Corinzi dice che voi siete il mio vanto. Lui dice, qual è il mio vanto se non è voi davanti a Cristo nella sua gloria? No? Vogliamo portare un sacco di gente con noi e dire, guarda Signore, guarda tutte queste persone sono venute con me a adorare te. Questo. E quel premio che quando arriveremo in cielo il Signore dirà, ben fatto servo fedele, entra nella gioia del Padre. Queste sono le parole che io voglio sentire. Non entra. Entra, servo fedele. Allora, il terzo esempio abbiamo l'agricoltore. Ci sono molte similarità fra i tre cose. Però anche alcune cose particolari. Allora, il contadino, cosa ci vuole per essere un buon contadino? Pazienza, no? Sapete che io sono un po' il mini contadino. Faccio il mio orticello ogni anno, cioè i miei alberi di frutto. L'albero di cacchi ha fatto un cacco questo anno. Una grande raccolta abbiamo fatto. Il melo golden ha fatto una mela. Una. Era bella. Sì, l'uva, abbiamo fatto succo di uva. Ma è vero, no? Tu pianti il seme, non è che domani mattina vai a prendere i pomodori. Devi avere pazienza. Devi aspettare. Come gli altri due, il contadino deve avere disciplina, giusto? Quando ero in India, noi siamo stati nelle zone in India dove non c'era la corrente elettrica. E come lì di pomeriggio faceva un caldo, sai, tipo 40 gradi, la gente lì si alzava alle 3 di mattina, perché verso le 4, 4 e mezza sorgeva il sole, e loro lavavano alle 4 di mattina, fino tipo le 9 di mattina, alle 9:10, no, 6-7 ore, poi entravano verso le 11, mangiavano, poi il pomeriggio riposavano perché era troppo caldo. E lì la chiesa si faceva alle 7 di mattina, perché erano loro ritmi, no, di contadini. Noi cittadini, è un po' strano, no? Di fare il culto alle 7 di mattina. Quindi si alzava prestissimo, proprio all'alba, e si andava a letto verso le 8, perché il sole andava giù, non c'era la corrente elettrica, e quindi per un breve periodo, tipo una settimana, ho vissuto con i contadini, come i contadini, proprio all'antico, no? Contadini con le bue, e ratro come i tempi della Bibbia. Quali sono altre caratteristiche di un contadino? Costanza. Anche costanza nel tenere pulito il campo. Qualcun altro ha fatto un orto? No, magari i giovani no. Ma. Avete mai notato come l'erbaccia cresce così veloce? No? Io ho visto nel mio orto, se cioè almeno uno giorno, sì, uno no, devo andare lì a stirpare. Perché se no, se aspetti 3-4 giorni, puh, è già pieno. Quindi costanza, bisogna stare indietro, bisogna dare acqua ogni giorno. Bisogna alcune piante potarli, curarli, dare concime. Un'altra cosa che va con la pazienza, il contadino quando semina deve avere fede. No, deve avere fede che verrà la pioggia, anticamente, perché stiamo parlando dei tempi di Paolo e Timoteo, non c'era mica la brentella, non c'era pompe, sai, l'acqua arrivava in casa. In Israele se non pioveva erano spacciati. Quindi il mistero del contadino era proprio un atto di fede, che il buon Dio avrebbe mandato la pioggia su quelle piante e che quei semi seminato avrebbero portato il frutto. Quello che anche Paolo dice, l'agricoltore che lavora duramente deve essere il primo di goderne i frutti. Quindi quando serviamo il Signore dobbiamo sapere che un giorno Dio ci ricompenserà. E sarà una buona ricompensa. Non la salvezza, perché questo è per grazia. Siamo salvati per quello che Gesù ha fatto. Ma come cristiani, noi saremo ricompensati da Dio. Quello di noi che lavoriamo sodo, saremo ricompensati di più. Quello di noi che disponiamo più la nostra vita a Cristo, noi avremo molto più ricompense nello stato eterno. E non penso, cioè magari noi non ci rendiamo conto, ma non penso che nessuno di noi arriverà in cielo e dirà, mamma mia, ho perso l'ultima puntata di Lost. O, mamma mia, no, volevo prendere quei Nike Air e non sono arrivato al negozio in tempo. Non penso che in cielo faremo questi ragionamenti, siete d'accordo? Spero che quando arriviamo in cielo non ci diciamo, mamma mia, quanto tempo ho sprecato in cose vane e inutili, quando potevo veramente essere usato di più dal Signore. E quindi Paolo ci dà questi tre esempi per considerare. E voglio invitare anche voi, magari, no, domani o in questi giorni, di meditare su queste cose. Dice, Signore, voglio essere un buon contadino, voglio essere un buon atleta, voglio essere un buon soldato per te. Ricordati che Gesù Cristo, dalla stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro afflizione fino a portare le catene come malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anche essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. E quindi Paolo sta incoraggiando Timoteo, ricordati Timoteo che Gesù è risuscitato dalla morte, lui è vivo. E anche io sto soffrendo come apostolo, sono in catena come un criminale, ma non perché ho fatto qualcosa veramente di malvagio, ma per il Vangelo di Cristo. Ma lui dice, io faccio questo in modo che altri possano essere salvati. in modo che i credenti eletti possano essere fortificati e maturare nella fede cristiana. Ricordate quando Paolo scrisse che per me morire è guadagno, ma per voi è meglio che rimango ancora qui? Cioè Paolo dice, io sono diviso. Cioè, da una parte vorrei andare col Signore, perché so che là, mamma mia, sarà bellissimo. Però, dall'altra parte, io vi voglio bene e quindi sono tirato fra due cose. Cioè, in me stesso vorrei andare col Signore, però vedo che voi avete bisogno e per mio amore per voi è utile che io rimango. Noi siamo pronti a soffrire per gli eletti, per gli altri fratelli. Spero di sì. Paolo dice, io sono pronto a essere anche in catena per gli altri. E sicuramente Paolo poteva scegliere un altro tipo di lavoro, potevo vendere macchine, carri usati lì a Antiochia. Potevo scegliere una carriera come rabbino. Vediamo che era un uomo molto intelligente. Ma lui ha deciso di ubbidire il Signore e dare la sua vita per gli altri. Comprendete che Cristo ha dato la sua vita per la salvezza dell'umanità, ma in modo che questo messaggio venga diffuso, anche noi dobbiamo, se noi non diamo la nostra vita per i peccati degli altri, però noi dobbiamo dare la nostra vita in modo che altri possano sentire la parola di Dio. Voi sapete che in Asia io sono stato in luoghi dove le persone non hanno mai sentito neanche parlare o nominare una volta Gesù Cristo, il nome. Figuriamoci se hanno la Bibbia. Mi ricordo una volta che eravamo a Kathmandu in Nepal, io e questo fratello Stephen, e avevamo dei Nuovi Testamenti in nepalese. Eravamo dentro questo negozio a parlare con il proprietario del negozio di Gesù Cristo. E tante di queste persone in Nepal non hanno mai sentito parlare di Gesù. Le deve proprio spiegare, no? Adamo, Eva, tutta la storia, no? Perché non hanno mai sentito niente. E mentre parlavamo con questo negoziante e altra gente che era là, è arrivato un signore e lì bisognava stare attento perché era contro la legge in quei tempi evangelizzare. Però poi, visto che era una persona normale, lui ascoltava quello che dicevamo. E lui ha detto, ma quello è la Bibbia? Quali sono le parole di Gesù? E Steve, perché noi siamo occidentali, cioè per noi cos'è la Bibbia? Ne abbiamo centinaia lì indietro. Steve, sai, ah, perché vuoi uno? Sai, come una caramella. Questo uomo ha baciato la Bibbia e ha cominciato a piangere. E lui ha detto, tutta la mia vita ho voluto leggere questo libro. Tutta la mia vita. Perché lui da piccolo ha frequentato una scuola cattolica lì a Kathmandu. E dalle suore, dai preti, avevo sentito parlare di Gesù. Però si vede che non ha mai letto la Bibbia, questa scuola. E non so per quanto tempo ha frequentato, però lui ha detto, tutta la mia vita, e questo uomo avevo 45-50 anni, e lui piangeva, cioè noi la Bibbia per noi occidentali, ne ho 10, lui piangeva, è tutta la vita che voglio leggere questa parola di Gesù. Allora vale la pena morire per questo, dare la nostra vita. Poi non ho visto più quell'uomo, ma io spero di vederlo in cielo E spero che lui verrà da me, Steve, direi: grazie che siete venuti nei Nepal e mi avete dato la parola di Gesù. Qualcuno deve morire, cioè qualcuno, capito? Devo lasciare l'America, Canada, per portare con la Bibbia questo uomo. E quindi anche Paolo dice: io sono pronto a soffrire per gli eletti, per dare la mia vita, se è necessario, come un buon soldato di Cristo. Perciò, versetto 10, io soffro ogni cosa per gli eletti affinché anche essi ottengano la salvezza, che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Quindi non solo Cristo è morto per il perdono dei nostri peccati, ma noi godremo la gloria di Dio per tutta l'eternità. Chi ha creduto veramente nel Signore? Questa parola è fedele, perché se siamo morti con Lui pure vivremo. Se perseveremo, regneremo pure con Lui. Se lo rineghiamo, Egli pure ci rinegherà. Sono parole forti. Noi credenti nel morire sperimentiamo la vita di Cristo. Tutto completamente contrario ai concetti di questo mondo, no? Il mondo ti dice: risparmi la tua vita, dare, no, gomitate ai altri per salire la scala industriale o professionale, no? Calpesti gli altri, sparla degli altri, inganna, ruba degli altri, in modo che tu puoi salire sopra il mucchio. Il Signore dice: no, morire. Dai la tua vita per gli altri, farti pestare dagli altri e tu sperimenterai la vera vita. Il cristianesimo è completamente contrario a quello che il mondo ci ha insegnato. Il mondo dice: prendere. Cristo dice: dai. Dai la tua vita e lì sperimenterai la vera vita. E Paolo dice: se moriremo con Lui, noi vivremo, sperimenteremo la vita di Dio. Se perseveremo, regneremo pure con Lui. E anche il Signore nei Vangeli ha detto: chi è fedele in una cosa, tu regnerai su una città. Ricordate quella parabola? Tu sei stato fedele in 10 cose, tu regnerai su 10 città. E non da sottovalutare. Alcuni credenti hanno l'idea: ma basta a me l'ultima baita lì nell'ultimo angolo del cielo. Ma non penso che in cielo sarà questo tuo atteggiamento. No, chi ha sprecato la sua vita di credente, mamma mia, guarda quei altri fratelli della comunità che erano sempre lì a pregare, che andavano a evangelizzare, che erano lì a aiutare i poveri. Guarda quello che il Signore gli ha dato. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché Egli non può rinnegare se stesso. E io dico: meno male. Anche se noi siamo infedeli, il Signore è fedele. Avete scoperto questo? Non puoi rinnegare se stesso, quindi anche se è atti, anche se evoluzionisti, anche se Dio non esiste, non è che Lui smette di esistere perché loro lo dicono. Non è che Dio sta facendo sondaggi, no? Per vedere quale, come politici, no? Così può dare il punto di vista popolare per avere più voti. No, Dio dice: non ho bisogno dei vostri voti. Ricordo loro queste cose, scongiurandoli davanti al Signore a non fare disputi di parole che non giovano a nulla, se non per sovvertire coloro che ascoltano. Quindi già nella prima lettera Paolo ha un po' dirizzato questo, no? Perché nella Chiesa a volte c'è gente che vuole discutere, no, su puntini, dottrine, saremo rapiti alle 8 di mattina, mezzogiorno, alle 6 di pomeriggio. Possiamo anche parlarne, ma non... Com'è? Come sei stato battezzato nel nome di Gesù o nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Ci sono tanti di questi gruppi, sai, si litigano per queste piccole cose. E Paolo dice, evita queste cose, questi, no? Sulle cose fondamentali dobbiamo essere pignoli, dire no, no, su quello che ha fatto il Signore non si tocca. Ma su questi altri argomenti non è che... E purtroppo nel corpo di Cristo ci sono molti interi ministeri intorno a questione non fondamentale. Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Quindi studiare la Bibbia è biblico. Alcuni credenti hanno proprio quasi un atteggiamento anti-intellettuale. Deve essere tutto per brivido, tutto per sentimento. Ma la scema, che è la proclamazione che facevano gli ebrei, no? In Deuteronomio 6:5, no? Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza. Noi siamo chiamati di amare Dio, sì con l'emozione, possiamo anche sentire la sua presenza, piangere, gridare, giubilare. Ma alcuni credenti, per loro quello è tutto. Se tu dici, facciamo la scuola biblica, studiamo la parola. No, 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 io voglio andare lì a ballare e a saltare per Gesù. Perché mi sento briviti, mi sento... Ma noi amiamo Dio anche con la nostra mente. Dicendo, Signore, io voglio capire la Tua parola, voglio applicare la mia mente alla Tua parola. Voglio che la Tua parola rinnova la mia mente. Perché tutti noi siamo nati di nuovo con tanti pensieri sbagliati che il mondo ci ha inculcato per tanti anni. E come credente noi rinnoviamo la nostra mente studiando la parola di Dio, lasciando che i pensieri di Dio diventino i nostri pensieri. Quindi studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operai che non ha da vergognarsi, che taglia rettamente la parola della verità. Mi ricordo quando ero un nuovo credente, noi eravamo a Las Vegas a evangelizzare con l'altro ministero dove lavoravo prima, ma io ero ancora abbastanza nuovo come credente e mi ricordo un giorno noi eravamo proprio sulla strip, no? La strada principale di Las Vegas, e sono arrivati i testimoni di Geova. E quindi io ero con questo altro fratello, ci siamo messi lì a discutere con i testimoni di Geova e devo dire che mi hanno un po', no, perché io non conoscevo molto bene la parola di Dio ancora. E mi hanno un po' confuso, mi hanno un po', no, mi hanno un po' preso, ah, ma tu allora non conosci la Bibbia? E sai, come io ero ancora timido e veramente non sapevo bene la parola di Dio, mi hanno un po'... fatto vergognare, no? Cioè, come Paolo dice, studi di presentarti approvato da Dio in modo che non sarai svergognato in certe situazioni, che non conosci neanche cosa insegna la parola di Dio. E non è che loro conoscevano la parola di Dio meglio di me, perché loro non conoscono la parola di Dio, loro conoscono le loro dottrine. Infatti, chi ha parlato con loro, se tu entri fuori del loro giro di pensiero, loro devono rientrare perché hanno solo certi argomenti che vogliono sempre battere lì. Però una cosa che mi ha sfidato tantissimo come giovane credente, loro conoscevano bene la loro dottrina. E il Signore mi ha parlato e lui ha detto, Craig, tu devi conoscere la mia parola come loro conoscono la loro falsità. Devi studiare, devi prepararti. È un'opera che non deve vergognarsi. Ma che quando uno ti chiede, tu puoi dire, guarda, guarda qua, Dio ha la risposta per questo. Opere che non ha da vergognarsi, che taglia rettamente la parola della verità. Allora, noi possiamo, questa frase, tagliare rettamente la parola di Dio e di dividere, no? Di discernere. Come possiamo noi dividere rettamente la parola di Dio? Studiando tutto il consiglio di Dio. Perché studiando tutta la parola di Dio, allora possiamo confrontare scrittura con scrittura, tutte le scritture che parlano magari di quell'argomento, e avremo una veduta bilanciata. No? Tutte le sette prendono un passo e fanno una montagna di idee da quel passo. Per esempio, i mormoni hanno preso quel passo in Genesi, dove è scritto che i figli di Dio si presentarono, eccetera, eccetera. Da quel passo hanno inventato una dottrina che Gesù e Lucifero, Satana, erano fratelli. Sapevate che i mormoni credono questo? E che c'era Gesù, Lucifero e anche tanti altri figli di Dio. La Bibbia mai in nessuna parte parla di Satana come figlio di Dio. Anzi, il profeta Isaia dichiara chiaramente che Satana è un cherubino, un angelo, decaduto poi. Quindi un essere creato da Dio. Invece Gesù, il figlio di Dio, è eterno. Esiste da sempre con il Padre e lo Spirito Santo. Ma vedete che loro hanno preso quel passo. Nessun altro passo della scrittura conferma la loro macchinazione, ma hanno inventato tutta questa dottrina che c'era Gesù, c'era Satana, c'erano gli altri figli di Dio e discutevano riguardo il piano per la salvezza dell'uomo. Allora Dio Padre è piaciuto più il piano di Gesù, questo secondo i mormoni, non secondo la Bibbia. Dio Padre è piaciuto più il piano di Gesù. E Satana si è arrabbiato perché il padre non ha piaciuto il piano che lui aveva e quindi ha deciso di combattere, no? Così è venuto fuori che Satana è l'avversario di Gesù, no? Buff. Sembra più cose di Superman e di Spider-Man, no? Queste idee. Ma quando uno non studia tutto il consiglio di Dio arriva a queste strane idee. Queste strane dottrine. Ma eviti discorsi profani e vani perché fanno progredire l'impietà. E la parola di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sono Imeneo e Filiteo, i quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la resurrezione è già venuta e sovvertendo la fede di alcuni. Notate che Paolo non ha paura di nominare fratelli o cosiddetti fratelli della Chiesa. Guarda che stai attento che quella persona sta andando in giro nella Chiesa a espandere questa eresia o queste calunnie. E lui li nomina pubblicamente. E dice che le loro parole, come sono? Le parole di questi andrà rodendo come la cancrena. Quando uno ha la cancrena, cioè la cancrena è una cosa molto brutta. E quando letteralmente la carne viva comincia a marcire, no? E sia velena. Voi sapete cosa bisogna fare subito quando uno ha la cancrena? Si può dare antibiotici. Cosa bisogna fare quando c'è la cancrena? Zac. Se tu hai la cancrena nel piede, ti amputano il piede. Se tu hai nel dito, dobbiamo tagliare via questo dito. Perché se non lo tagliamo, cosa succede? Spanderà in tutto il corpo. E Paolo paragona la falsa dottrina e nomina anche questi. No, non è tanto... nei nostri giorni oggi, no, molti direbbero che Paolo non era un pastore che aveva tanto amore, no, a dire lui e lui sono eretici, vattene via, non siete benvenuti in questa chiesa. E fratelli, state attenti, questi sono lupi, sono diavoli, e le loro parole sono gangrena e un veleno che spanderà se noi non tronchiamo. E non sappiamo, no, in ogni probabilità questo Emineo e Fileteo erano persone nella zona di Efeso, dove Timoteo era pastore. Può darsi che quando Paolo era lì, per un anno e mezzo, che ha fatto la scuola biblica là, ha fondato la chiesa, poi ha fatto una scuola biblica a Efeso, magari Paolo ha anche conosciuto queste persone. E quindi la cancrena non si può scherzare, perché è pericolosissimo, bisogna troncare. E a volte, ma pastore, sai, ma cerchiamo di farli venire di nuovo in chiesa. Ma perché? Forse il Signore li ha staccati. Per il bene, perché altrimenti il veleno spande e rovina anche altre persone. Qui Paolo dice che queste due persone hanno sovvertito la fede di alcuni, cioè hanno rovinato la fede, hanno rovesciato la fede, dicendo che la risurrezione non esiste. Ma chiaramente Paolo in Primo Corinzi dice che se la fede, cioè se la risurrezione non esiste, cosa siamo noi credenti cristiani? Siamo i più poveri fra tutti gli uomini, perché noi crediamo una bugia. Anzi, Paolo dice che se Cristo non è risuscitato, voi siete ancora nei vostri peccati. Quindi è una cosa fondamentale, non altri discorsi di cui abbiamo parlato prima. La risurrezione è il fondamento del cristianesimo. E questa è la differenza fra i veri cristiani e i falsi cristiani. I falsi cristiani vedono Gesù come figura storica. I veri cristiani hanno sperimentato che Cristo è vivo. È vivo o no? Avete sperimentato che Lui è vivo? Ha cambiato la vostra vita? Io sono una prova vivente che Cristo è risuscitato dalla morte. Perché io ero un tossicodipendente, io ero un delinquente, io ero tante di quelle cose, e i psicologi, il professore, la polizia, i giudici, nessuno poteva indirizzare la mia vita. Ma uno sì è stato capace, il Signore. Il Signore ha cambiato la mia vita. Da così a così. Infatti la gente, tutti quelli che mi conoscevano, anche hanno testimoniato, ma forse è vero questa cosa di Gesù?